La storia in podcast di Focus.
Stato chiesto cosa significhi poi per la corte romana il ritorno di Martino V e come questa corte si vada strutturando tra 4 e 500, assumendo quindi la sua forma moderna. Devo dire che bisogna fare un attimino un passo indietro e dire che se la cosiddetta cattività avignonese è il Petrarca che ebbe a raccontarla così, no? Ecco, se la cattività avignonese fu per il prestigio del papato una fase assolutamente negativa, molti storici hanno invece dimostrato come sul piano della organizzazione della corte non fu una fase negativa, nel senso che si stabilizzarono alcune funzioni, si precisarono alcuni uffici. Ecco, il perché di questo? Probabilmente la ragione, la vicinanza con la corte di Francia, la corte dei Valois. Comunque Avignone non era del re di Francia, no? Era stato comprato dal Papa, però era comunque nel suolo geograficamente la Francia e i cardinali erano francesi, i papi erano francesi prevalentemente. E quindi il modello di una corte monarchica come quella dei Valois, che poi pare sia stato modello anche della corte di Borgogna, comunque nella genealogia delle corti europee ha un suo ruolo, probabilmente ha influito anche sulla corte papale di Avignone. Quindi la corte papale di Avignone aveva già una organizzazione per uffici, per ufficiali. Noi abbiamo infatti un primo resoconto già del 1409, quindi a ridosso proprio di Martino V, della composizione per uffici della curia papale. E si vede bene che già in questa fase tardo-medievale, diciamo, gli uffici della corte sono distinti per settori, come nelle corti dei principi, cioè ci sono gli uffici di palazzo, gli uffici di cappella e poi soprattutto per il Papa questi sono molto importanti, uffici di palazzo, uffici di cappella, uffici di camera, cioè tutti gli uffici che attengono all'amministrazione finanziaria. Naturalmente questa configurazione della corte di Roma tra Medioevo ed età moderna nel 400 è ancora molto fluida. Noi abbiamo un libro di tutti gli ufficiali, di tutto il personale che prestò servizio a Martino V e che aveva da giurare la fedeltà al Papa nel momento in cui assumeva il suo ufficio. E lì quindi vediamo alcune cose. Intanto che moltissimi erano stranieri. Perché dico questo? Perché questo sarà poi un carattere che si andrà perdendo e la corte si italianizzerà sempre di più. Ecco, quando invece Martino V ritorna a Roma, la corte è una corte di carattere internazionale. I suoi ufficiali sono di tutte le nazioni della cristianità. È chiaro che questo dipendeva dall'esperienza conciliare. C'è anche un rapporto tra la nazionalità del personale di corte e la nazionalità del pontefice. E in questa fase, tra 4 e 500, noi avremo tre pontefici non romani, perché Martino V non solo era romano, era romanissimo. La sua corte aveva tanti, diciamo, non italiani, perché veniva da Costanza, dal Concilio di Costanza. Da quella. Poi invece nel corso del 4-500 noi abbiamo tre papi non italiani, che sono Callisto III Borgia, Alessandro VI Borgia e Adriano VI di Utrecht, un fiammingo. Allora, lasciamo da parte Adriano VI di Utrecht, che fu il papa più anticortigiano che si possa immaginare. Perciò odiatissimo dai romani, che furono contentissimi quando egli morì, i due papi spagnoli, che poi erano zio e nipote nella loro linea di parentela, riempirono la corte romana di catalani. E i Borgia e tutti i loro parenti, di valenziani per essere ancora più precisi. Anche questo con un certo risentimento da parte della popolazione romana. Gli altri papi di che nazionalità furono? Senza riprenderli uno a uno, poi magari torneremo, ma abbiamo un Ligure come Sisto IV, due Fiorentini, anzi più Toscani, da Pio II, Leone X. Pio II era di Siena, Pio III di Siena, Leone X fiorentino e così Clemente VII, un veneziano come Balbo. Ecco, in generale la linea che seguono i papi adesso e poi sarà quello di favorire nel reclutamento del personale di corte i loro connazionali, quindi Liguri o Fiorentini. Fiorentini a Roma sono una straordinaria potenza e via di seguito. Bisognerà aspettare Paolo III per avere un papa romano, laziale più che romano, ma romano, considerato romano, e infatti fu salutato con grandissima gioia per questo. La grande novità che si introducono i papi in questo periodo è che i papi in questo periodo devono ricostruire Roma. Roma è un insieme di macerie, quindi non tutti i papi furono costruttori, ma molti di essi lo furono e hanno bisogno di grandi risorse finanziarie. Allora, una delle maniere per fare cassa è quella di moltiplicare gli uffici, il che va benissimo perché intanto lo stato ecclesiastico si va organizzando, e anche di renderli venali, di istituire la venalità delle cariche. Quindi noi vediamo un processo molto lungo che comincia nel 400, che prosegue fino a tutto il 500, con, diciamo, due Sisti, Sisto IV e Sisto V, che sono i più fermi in questa linea di ampliamento dei ranghi della burocrazia e di anche messa in vendita degli uffici per fare cassa. Questo fu reso possibile dal fatto che Roma diventa attrattiva. Roma diventa attrattiva perché attraverso questi uffici curiali si può fare carriera, le famiglie di media nobiltà, di patriziato, possono mandare a Roma i loro cadetti. Certo, questo richiede un investimento finanziario, ma finalmente lì a Roma, ecco, possono fare fortuna nella curia, costruirsi una carriera, giovare alla famiglia attraverso i benefici. Quindi ci sono tanti fattori che confluiscono in questa grande operazione che è di costruire la corte. Un fattore, diciamo, politico: Roma ridiventa il centro della cristianità, dove affluiscono le decime, le tasse che vengono da tutta Europa. Roma diventa la capitale di uno stato territoriale, un principato che i papi di questo periodo ricostruiscono nella sua consistenza territoriale, riguadagnando città e terre che avevano perduto a danno di signorotti locali nel periodo della cattività e dello scisma, e quindi città al capo della cristianità, città capitale di uno stato, dove il denaro circola e quindi intorno alla corte si sviluppa, intorno a questi uffici, la cui progressione è spettacolare perché, per esempio, con Sisto IV gli uffici venali sono 625, con Sisto V, quindi un secolo dopo, sono quasi 4.000. Quindi è un ampliamento spettacolare. Poi, oltre agli uffici, si vanno precisando anche le funzioni dei tribunali, si crea l'auditorato di Rota e gli auditori di Rota possono anche non essere romani, quindi un ricordo di quel carattere internazionale universale della Chiesa. E poi ci sono i cosiddetti uffici d'onore, che non sono legati ad una funzione di governo né a una funzione di corte, ma sono uffici onorifici che però fanno molto bene coloro che li comprano perché poi possono avere privilegi fiscali, possono legittimare bastardi, insomma, tutte robe così. Sono i cosiddetti cavalierati. Quindi una corte che cresce e che crescendo deve anche pensare alla sua rappresentazione. Ed ecco l'importanza delle cerimonie. Intanto è una corte, e questo lo diciamo solo en passant perché poi ci soffermiamo soprattutto sulle cerimonie politiche, è una corte del capo della cristianità. Quindi ci sono anche cerimonie religiose importantissime e ricorrenti, come ad esempio i giubilei, che attirano persone da tutti i paesi della cristianità. Ma poi la distinzione tra religione e politica non si può troppo fare per il papato e direi per nessun potere nell'età moderna. È una distinzione contemporanea e neanche ovunque nella contemporaneità, come sappiamo. Comunque, le cerimonie cosa concernono? Concernono anzitutto la persona del Papa. Come i sovrani laici nel momento in cui erano incoronati o nel momento in cui morivano erano oggetto di riti importantissimi, che sono stati studiati minutamente anche nelle loro analogie e nelle loro differenze, e anche per il Papa tutti i riti di insediamento, soprattutto perché il Papa poteva essere, normalmente lo era, di una famiglia differente rispetto a quella del suo predecessore. I riti di insediamento e quindi la consacrazione, incoronazione, possesso, erano dei riti veramente pieni di simbolismo importantissimi. Ma a parte i riti di insediamento, si trattava di mettere in scena il ruolo del papato e quindi riti politici, per esempio, straordinari sono le entrate. Giulio II, dopo che ha riconquistato Bologna e l'ha tolta ai Bentivoglio, fa una grande entrata a Roma il giorno della Domenica delle Palme. È chiaro che vuole fare una imitazio liturgica della Domenica delle Palme. E un'altra entrata famosa è quella di Paolo III nel 1538, oppure i riti dei papi medici che devono illustrare che cosa? L'asse politico che si è creato tra Firenze e Roma. Quindi questi riti non sono pure cerimonie prive di senso, anzi sono cariche di senso, esprimono dei programmi politici oppure commentano un successo politico già avvenuto. E poi ci sono riti anch'essi politici, le ambasciate d'obbedienza, cioè ogni sovrano al papa eletto doveva mandare un ambasciatore e l'ambasciatore doveva nel corso di questa sua ambasciaria straordinaria proclamare la propria obbedienza al sovrano pontefice. Di solito poi si recitava un'orazione e questa orazione in latino doveva essere molto dotta, raccontava anche la storia del paese che si rappresentava, gli obiettivi dell'ambasciata, quindi un rito squisitamente politico. Cos'altro dire? Che proprio la presenza di tante ambasciate a Roma, perché Roma è un centro della diplomazia internazionale, faceva sì che molti rituali riguardassero anche le dinastie che avevano ambasciatori, per cui si festeggiava ad esempio la nascita del delfino o la nascita dell'infante, e tutto ciò naturalmente con gare di competizione che soprattutto nell'età barocca sono competizioni nello sfarzo, nel lusso, nelle scenografie, sono veramente straordinarie.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.